ci credo,
non ci credo, non ci credo, non ci credo,
non ci credo. Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Il sito di riferimento per informazioni e per i podcast, oltre a quello della radio, è noncicredo.org. Il programma si occupa di temi ambientali, cercando di cogliere quanto avviene nel mondo in tema di energia, distribuzione delle risorse, gestione dei rifiuti, questione climatica e di tutto quello che ha a che fare con la nostra casa, il pianeta Terra e i suoi abitanti. L'obiettivo è quello di fornire una lettura critica che permetta a chi ascolta verifiche e approfondimenti. Per questo cerchiamo sempre di anteporre i fatti alle opinioni. Gli interventi mai più lunghi di 10 minuti sono intervallati da brani musicali. Ed ora possiamo cominciare. Buon ascolto. Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Non ci credo, nuova di zecca. Oggi è Ferragosto e quindi lasciamo da parte le tristezze e i problemi di cui parliamo di solito. Sarà una puntata leggera e molto curiosa, perché vi racconterò sì delle storie vere, che però sembrano uscite da un romanzo scritto da un autore con una fantasia enorme. Questa sera vi parlerò di bufale, di imbrogli, di truffe, che hanno caratterizzato varie epoche storiche dai tempi dell'Impero Romano ai giorni nostri. Oggi buona parte della vita di relazione per moltissime persone avviene sui cosiddetti social. Possiamo pensare a queste strane cose come a dei curiosoni che vogliono sapere tutto sulla nostra vita. Se siete sposati o no, se avete un cane o no, se mangiate carne o no, cosa avete fatto subito dopo colazione e via di questo passo. Chiaramente nessuno è obbligato ad iscriversi a uno o più di questi gruppi, tra i quali i più famosi sono Facebook, Twitter, Instagram, eccetera. Le cose funzionano un po' come per gli acquisti ai quali sei indotto da una strategia di marketing martellante. Insomma, se non hai un account ad uno di quei social, sei, per la voce del popolo, uno sfigato. Non mi interessa fare del moralismo e francamente non me ne importa niente. Ognuno ha il diritto di gestire la propria vita come crede. Semplicemente mi sembra che ci sia un po' di mistificazione e anche di dabbenaggine nel pensare, primo, che se hai 1000 amici, questi potrebbero regalarti 5 euro a testa per darti una mano in caso di bisogno. Secondo, che quando leggi una qualsiasi frase scritta da un amico, questi avesse voluto dirla proprio a te. Terzo, che le citazioni copiate da qualche sito rendano più intelligente chi lo fa. Io personalmente trovo questo esercizio molto penoso, ma è ovviamente solo una mia opinione. Quarto e ultimo, che qualsiasi commento tu scriva possa essere ritenuto fondamentale per la vita dei tuoi presunti lettori. In rete capita spesso di leggere delle notizie clamorose, con messaggi preoccupatissimi oppure preoccupanti, con appelli strazianti, con complotti internazionali in corso all'asilo dietro casa, con, come si sarebbe detto una volta, cose dell'altro mondo, che se fossero tutte vere ci sarebbe da strapparsi i capelli, chiudersi in casa a doppia mandata e non uscire mai più. Sì. Capisco, qualcuno potrebbe obiettare, effettivamente per questo spesso basta la realtà, è vero. Capita che qualcuno di questi messaggi sia vero, magari ha a che fare con una marachella di una persona conosciuta, un attore, un calciatore, un uomo politico, insomma uno che tutti conoscono di nome e di faccia perché l'hanno visto in televisione. Altre volte si tratta di appelli anche molto penosi, un bambino ha bisogno di sangue, una bambina è stata persa al supermercato e non si trova più, c'è una prostituta da redimere e cose di questo genere. Capita anche che i messaggi siano veri, ma vecchi di mesi o addirittura di anni, perché nella baraonda dei frequentatori della rete c'è sempre qualcuno che non ne sapeva niente ed è così sprovveduto da non controllare nemmeno la data della notizia. così la divulga come se fosse nuova e una quantità incredibile di altri imbecilli la mandano ai propri contatti facendola diventare una notizia di primo piano, importantissima, ma soprattutto nuova di zecca. Questo la dice lunga sul fatto che nel nostro modo di vivere domina la fretta e l'informazione rapida, veloce, così veloce che non c'è nemmeno il tempo di pensare se quello che ti arriva è una cazzata oppure no. E bisogna fare in fretta, perché ormai tutti comunicano con tutti e i messaggi arrivano e partono a milioni ogni secondo. Non c'è più tempo, non c'è più il modo di vivere la vita con lentezza, come si dovrebbe fare per stare tranquilli e sereni. Lo capite dagli errori, spesso banali, di grammatica nei messaggi. Vuol dire che chi scrive non trova nemmeno il tempo di controllarli, perché tanto chi li riceve capisce lo stesso. Capita però, e questo avviene nella maggior parte dei casi, che i messaggi siano clamorosamente fasulli. Di solito noi li chiamiamo bufale, come quando, per riprendere il discorso di prima, torna fuori un vecchio messaggio con lo stesso appello, lo stesso nome, le stesse parole di 2, 3, 4 o 5 anni prima. C'è un bambino da salvare, ma quel bambino in questo momento sta facendo il bagnino a Cervia e se ne frega delle vostre preoccupazioni. Quasi sempre questi messaggi si concludono con una minaccia del tipo: se non manderai ad almeno 10 persone questo messaggio, ti succederà qualcosa di brutto. Che, oltre ad essere un esercizio veramente di cattiva educazione, è anche una cosa estremamente stupida perché pesca nella superstizione e nell'ignoranza. Questi messaggi sono anche chiamati catene di Sant'Antonio. È un retaggio medievale, quando venivano mandate lettere ad amici e parenti perché pregassero un santo a proprio favore. Ovviamente il santo più gettonato era appunto Sant'Antonio, e invitassero tutti i loro conoscenti a fare altrettanto, altrimenti il diavolo in persona sarebbe venuto a tirarti i piedi. La bufala non è un reato come la truffa, perché di solito non dà un profitto a chi la fa a scapito delle sue vittime. Chi la fa pensa di essere spiritoso, magari si diverte a pensare ai poveretti che si prendono la briga di spulciare tra la propria agenda per stabilire a chi è possibile rimandare il messaggio e chi invece no. Al vecchio professore di filosofia, meglio di no, chissà cosa potrebbe pensare di noi. All'amico con cui abbiamo fatto il militare e che non sentiamo da 15 anni, possiamo mandarlo tranquillamente. Secondo qualcuno, il termine bufala deriva proprio dall'animale. Giorgio De Rienzo, un emerito linguista, scriveva: «Bufala, parola regionale di derivazione romanesca, probabilmente adattata sull'uso in senso figurato di bufalo che sta ad indicare persona ottusa e rozza», questo tra virgolette. Se le cose stanno così, beh, il bufalo sicuramente non è contento. E poi siamo proprio sicuri che solo le persone rozze e ottuse ci caschino? In realtà l'esperienza di molti che partecipano ai social è assai differente. Questa smania di rinviare la bufala è legata ad altre questioni, come dicevo appunto prima, e non per essere un rozzo e ottuso discendente della scimmia. Ci sono stati alcuni casi storici di bufale clamorose che hanno coinvolto stati, governi, professori, esperti nel settore. Ricordo, giusto per rompere il ghiaccio, poi entreremo nel clou di questa serata in cui racconterò delle bufale veramente incredibili, ricordo, dicevo, giusto per rompere il ghiaccio, quella clamorosa del 1984, quando vengono ritrovate in un canale a Livorno 3 sculture. Gli esperti e i critici d'arte, da Giulio Carlo Argan a Cesare Brandi, mica il primo passato di là, sono tutti unanimi nell'attribuirla allo scultore Amedeo Modigliani. Ora, l'antefatto è importante. La direttrice del Museo d'Arte Moderna di Livorno convince il comune a dragare un canale seguendo una vecchia leggenda secondo cui Modigliani vi avrebbe buttato dentro 4 statue che lui aveva fatto ma che non gli piacevano per niente. Lavorano e scavano per 7 giorni e non trovano niente. L'ottavo giorno ecco il ritrovamento. Peccato che quelle opere fossero state preparate e interrate dopo il 7° giorno da 3 studenti universitari in vena di scherzi. Il clamore è enorme. Per un mese non si parla d'altro e tutti, ma proprio tutti, sono concordi nell'assegnare al maestro quelle opere. Poi i ragazzi confessano: Questo episodio, nel quale non c'è niente di male se non la presa in giro di grandi esperti che fanno davvero una figura meschina, dimostra come la macchina della convinzione, guidata da una parte da sedicenti esperti, dall'altra da grandi mezzi di comunicazione, in questo caso era stata la RAI, come dicevo, questa macchina possa produrre una persuasione collettiva, che è quella alla fine che ci induce a comprare il formaggino X invece del formaggino Y. La storia, anche recente, è piena di fatti del genere. Questa sera voglio raccontarvi alcune bufale che hanno sconvolto mezzo mondo nei tempi passati, a cominciare niente meno che dall'Impero Romano nel IV secolo d.C. Lo faremo però dopo un brano musicale.
Avrei voluto dedicarti una canzone con le parole della televisione, tutti quei fiori e quei discorsi complicati che al cine fanno nei locali raffinati. Ma mi sembrava di commettere un reato, perché per dirti che sono innamorato, perché per dirti cosa sento in fondo al cuore, non c'è motivo che mi finga un grande attore, per dirti t'amo, amo te. Bastava solo che guardassi intorno a me, per dirti ti vorrei sposare, è giusto dirlo, dirlo in modo naturale. Non voglio chiuderti in nessun mondo fatato e non ho voglia di tornare nel passato. Io so potremmo avere il mondo nelle mani se siamo forti e fiduciosi nel domani. Avremo un posto dove andare a lavorare e avremo figli da allevare e da curare. E tanto amore dalla gente come noi, e avremo un mondo nuovo accanto a noi. Per dirti t'amo, amo te, bastava solo che guardassi intorno a me. Per dirti ti vorrei sposare, è giusto dirlo, dirlo in modo naturale. La vera vita non si alleva in una serra, chiedo il comore che è nutrito dalla terra, perché è cresciuto con la pioggia e con il sole, e sa capire anche queste mie parole. Per dirti t'amo, amo te, bastava solo che guardassi intorno a me. Per dirti ti vorrei sposare, è giusto dirlo, dirlo in modo naturale. Per dirti t'amo, amo te, bastava solo che guardassi intorno a me. Per dirti ti vorrei sposare.
Pierangelo Bertoli con Per dirti t'amo. La prima grande bufala storica che vi racconto ci porta nel lontano 313 d.C. alla corte imperiale di Costantino, quello che introduce, per capirci, il cristianesimo come religione ufficiale nel suo impero. In quell'anno viene scritto un editto famosissimo. Un editto è un documento importante perché ha il valore di legge e quindi vincola chiunque a rispettare i suoi contenuti. Questo editto, dunque, è conosciuto come Donazione di Costantino. Noi ne abbiamo notizia perché viene citato in un decretale del IX secolo e in altri manoscritti successivi del XII secolo. Un decretale è una lettera papale che contiene leggi di natura generale, quindi anche questo è un documento ufficiale. Perché questo editto è così importante da finire nelle lettere di un papa? Perché trasferisce al papato una quantità enorme di soldi, di beni immobili e soprattutto di potere. Infatti Costantino in questo documento concede al papa di quel momento, nel 314 sale al soglio Silvestro I e a tutti i suoi successori, i cinque patriarcati di Roma, Costantinopoli, Alessandria d'Egitto, Gerusalemme e Antiochia, che è una importante città dell'attuale Turchia. E fin qui possiamo capirlo, ma attribuisce ai pontefici anche le insegne imperiali e il potere temporale su Roma, l'Italia e l'intero impero romano d'Occidente. Insomma, i papi avrebbero dettato legge su mezzo mondo conosciuto, perché l'impero romano d'Occidente si estendeva all'epoca dalla Spagna fin quasi al Mar Caspio e dall'Inghilterra fino all'Africa del Nord. In aggiunta, l'editto consegnava nelle mani del papato innumerevoli proprietà immobiliari fino addirittura in Oriente, tra cui il Palazzo Lateranense, il tutto esente IMU, un po' come oggi, insomma. Costantino era soprannominato Costantino il Grande, certo non perché era un grande imbecille. Ma allora, come diavolo gli è venuto in mente di scrivere una simile donazione? E come mai il Senato romano non lo ha pugnalato con un numero di coltellate molto più grande a quelle inferte a Giulio Cesare? Le spiegazioni di fatti così lontani nel tempo sono spesso avvolte in leggende che si tramandano poi oralmente. Ebbene, la leggenda vuole che il Papa Silvestro I abbia fatto guarire Costantino dalla lebbra con un miracolo, mentre i sacerdoti pagani gli avevano prescritto un bagno in una tinozza piena di sangue di bambini, che è una cosa piuttosto forte anche per l'epoca di cui stiamo parlando. Forse già da qui si poteva cominciare a intuire che quell'editto puzzava un pochino di falso. Però il trucco funziona a meraviglia. Dal 750 all'anno 1000 o poco meno c'è la cosiddetta età dei Carolingi, cioè la famiglia, diciamo, di Carlo Magno, per capirci, coi quali era meglio che il Papa se ne stesse buono e zitto. Subito dopo, però, questo documento viene tirato fuori da Leone IX per rivendicare il diritto della Chiesa di esercitare un potere temporale di enorme valore, un valore che con Dio, la Madonna e i Santi non aveva assolutamente niente a che fare. Gli stessi avversari del potere temporale dei papi rimangono senza parole di fronte ad un documento che nessuno, ma proprio nessuno, può mettere in discussione. Il Papa Alessandro VI regna in Vaticano alla fine del 1400, mentre, grazie a Colombo e a tutti gli altri, nuove terre vengono scoperte nel mezzo dell'oceano. E così il Papa pensa bene di emettere una bolla in cui ne rivendica il possesso, perché si tratta, secondo la sua interpretazione, di isole nuove appartenenti però all'impero romano d'Occidente. Non si sa ancora che sono terre di un nuovo continente che con il defunto impero romano non hanno niente a che vedere. Per inciso, la bolla è un'altra forma piuttosto solenne per esprimere il volere del pontefice, che, è sempre meglio ricordarlo, è il supremo e unico leader del Vaticano e dell'intera Chiesa Cattolica. Che l'editto di Costantino fosse preso sul serio è dimostrato anche da Dante Alighieri, il quale nel 19° canto dell'Inferno si riferisce proprio all'editto parlandole come di una cosa molto negativa. Però questo vuol dire che anche lui credeva che quel documento fosse valido. Solo nel 1440, quindi prima della bolla di Alessandro VI, lo studioso Lorenzo Valla cerca di vederci un po' più chiaro ed esamina a fondo quel documento. E si accorge che il modo di scrivere non è quello romano e che sono presenti alcune espressioni tipiche del periodo successivo. Insomma, la data di quell'editto non può essere il 313 d.C. E poi ci sono errori inconcepibili per un'organizzazione come doveva essere di sicuro quella dell'imperatore Costantino. La citazione di Costantinopoli non convince, perché il nome alla città che noi oggi chiamiamo Istanbul viene assegnato solo 17 anni più tardi, nel 330 d.C. E poi ci sono termini come feudo che nascono solo nel Medioevo. Beh, è abbastanza curioso che nessuno se ne sia accorto prima. Ma a Lorenzo Valla va più o meno come a tanti altri studiosi di quel periodo, durante il quale mettersi contro la Chiesa non è proprio raccomandato, specialmente per la presenza di quei bravi giovani che costituiscono la Santa Inquisizione, che è una specie di Gestapo o di KGB, solo molto, molto più cattiva. Il povero Valla è costretto a girare al largo dallo Stato Pontificio, rifugiandosi dove c'è un po' di più libertà. Scampa alla morte in un paio di circostanze per interventi superiori, come quella ad esempio del re Alfonso V di Aragona, sovrano del Regno di Napoli, dove lo studioso vive e lavora i suoi anni migliori. E così le sue teorie, proprio come sarebbe successo più tardi a qualche opera sull'organizzazione dei cieli, Copernico, Galilei, eccetera, possono trovare pubblicazione solo 70 anni più tardi, nel 1517, quando Valla è morto da 60 anni. Ma la Chiesa non si arrende e comincia un lungo dibattito sulle questioni poste. Ancora oggi c'è incertezza, non sul fatto che si tratti di un falso, che è una cosa assodata, ma sulla data della compilazione di questo scherzetto, che oscilla tra l'VIII e il IX secolo, e sull'autore, probabilmente qualche monaco burlone, oppure fedelissimo al papato, ma di quale monastero proprio non si sa. Ecco, questa, nonostante la mancanza di internet e della posta veloce, è stata una bufala davvero colossale che ha messo in moto interi paesi, sovrani, imperi, regni, perfino la religione allora più diffusa, e ha rischiato di far morire gli studiosi che cercavano di fare chiarezza. È anche una delle bufale che è durata più a lungo perché favoriva il potere e la cupidigia. Sembra incredibile, ma i tempi sono davvero cambiati di poco. Questa è la voce del compianto George Michael quando con i Wham cantava Wake Me Up Before You Go Go. Un altro caso molto famoso e curioso di bufale avviene in Belgio nell'estate del 1840. Ai librai, bibliofili, bibliomani, tutti quelli insomma che amano i libri e quelli che con essi cercano di farci dei soldi, ricevono un invito ad un'asta veramente straordinaria. L'invito dice, virgolette, catalogo di una ricchissima, sebbene poco numerosa, collezione di libri provenienti dalla biblioteca del fu signor Conte J.N.A. de Forzas, la cui vendita avrà luogo a Binche il 10 agosto 1840 alle 11 del mattino, nello studio e per cura del signor Mourlon, notaro, via della chiesa numero 9, Mont. Il libretto, chiuse virgolette, il libretto è pubblicato dalla tipografia di Manuel Foyat, libraio, e costa 50 centesimi. Nell'invito c'è anche un'annotazione sulle condizioni di vendita. La vendita si farà a contanti, con l'aumento del 10% sul prezzo di aggiudicazione. I libri si potranno vedere e sfogliare la vigilia della vendita dalle 3 alle 6. Il direttore dell'asta sarebbe stato un certo signor Nolac, un vecchio maggiore dell'esercito. Il conte è appena passato a miglior vita e gli eredi non sanno cosa fare della collezione di libri e così decidono di venderla per spartirsi poi il ricavato. Dunque, nella cittadina belga di Binche, che si trova sulla strada tra Charleroi e Mont, dove il notaio Nolac ha il suo studio, si terrà quest'asta di libri del fu conte de Forzas. Perché mai un'asta di libri avrebbe dovuto risvegliare un interesse particolare? In effetti, Jean Nepomucène Auguste Pichot, conte Forzas, nella sua vita ha collezionato solo opere uniche e addirittura non segnalate su nessun lavoro da parte di biblioteche, studiosi o bibliografi, testi praticamente sconosciuti ai più e per questo particolarmente preziosi. Un volume senza queste caratteristiche così esclusive non vale, secondo il conte, la pena di essere tenuto e quindi va buttato o al massimo regalato a qualcuno. È chiaro dunque che si tratta di opere di enorme valore. Il documento recapitato racconta poi del conte, morto l'anno precedente, dopo una vita dedicata esclusivamente ai suoi libri, tanto da non accorgersi nemmeno che là vicino era passata una rivoluzione mica da ridere, con abbondante taglio di teste dei nobili, tra Robespierre e Napoleone Bonaparte. A leggerla oggi ci viene un po' da ridere, perché l'intera faccenda sa di favola da molto lontano. Una persona del genere non esiste nemmeno nei fumetti, ma all'epoca, siamo nel 1840, le persone sono sicuramente meno smaliziate di oggi. L'invito viene consegnato ad un centinaio di grandi esperti di libri di tutta Europa, e suscita una grande eccitazione. Il bibliotecario di corte, conte Reifenberg, chiede al re del Belgio un finanziamento straordinario per acquisire opere di valore inestimabile. L'insistenza è tale che gli arriva subito un credito di 1800 franchi, cifra notevole per quei tempi. La cosa curiosa è che Reifenberg, autore egli stesso di numerose opere, trova inserito nel catalogo un volume il cui autore si chiama come lui. Non ne ha mai sentito parlare, ma si convince che si tratta sicuramente dell'opera di un suo antenato. Dalla Francia arriva uno dei più famosi collezionisti dell'epoca, Monsieur Lebert, appositamente per acquistare o quantomeno per vedere i due opuscoli catalogati ai numeri 30 e 43. Storici belgi come l'abate Carton e Monsieur de Lepierre puntano il numero 11 sulla storia della città di Bruges, argomento a cui loro stessi hanno dedicato buona parte della loro vita. Il signor Paulin possiede un'opera rarissima, ma incompleta, e nel catalogo Forzas non solo è riportata l'opera completissima, ma c'è addirittura una nota davvero incredibile che suona così, virgolette. Il signor W, avendomi detto che il signor Paulin di Liegi possedeva un esemplare delle Mémoires de Musson, sono corso subito nel gennaio 1832 a verificare da me l'esistenza di questo secondo esemplare. Posso garantire che il signor Paulin non ha di queste memorie che la prima parte di 115 pagine, dunque io rimango possessore di un esemplare unico, chiuse virgolette. La sorpresa del povero Paulin, vistosi citato, diventa smania. Quell'esemplare unico e completissimo deve essere suo a tutti i costi. E allora scrive una lettera al tipografo dell'invito, in cui tra l'altro dice: voglio anche dirvi, ma solo fra noi bibliofili, che sarei abbastanza pazzo da offrire per questo libro una 50 lire e all'occorrenza anche di più. Ora, questi sono solo alcuni esempi dell'enorme attesa che l'asta suscita negli addetti ai lavori. Al libraio Hoya arrivano prenotazioni e raccomandazioni da tutte le parti d'Europa e si tratta sempre di professionisti di altissimo livello nel settore dei libri e del collezionismo. Ci sono anche dei casi strani. Qualche editore, leggendo un titolo di questo documento, giura di aver avuto pacchi interi di quell'opera nei propri magazzini, ma quando li cerca non li trova più. E questo avalla ancora di più la bontà del catalogo Forzas e del fatto che ogni opera deve essere considerata l'unica e sola in circolazione. Ci sono persone che potrebbero giurare sulla Bibbia di aver conosciuto di persona il conte di Forzas, qualcuno addirittura di essergli parente. Quando il 10 agosto si avvicina, a Binche, il paese del conte di Forzas, cominciano ad aggirarsi strani individui che con fare circospetto chiedono agli abitanti: scusate, dov'è via della chiesa? Ma il castello del barone di Forzas qui a Binche dove si trova? Ma il notaio Mourlon, lui deve esistere di certo. Gli abitanti cascano dalle nuvole perché quei nomi e quei personaggi non li hanno mai sentiti nominare e li guardano come si guarderebbe oggi un marziano piovuto dal cielo in un centro commerciale. E siccome i tempi non sono quelli di oggi, in cui di stranezze sono piene le cronache, alla vicenda si interessa anche la polizia, sospettando una riunione segreta di cospiratori per preparare una qualche rivoluzione. Il borgomastro, cioè il sindaco, ordina allora un'indagine accurata per capire cosa diavolo sta succedendo. Convoca il consiglio comunale, che decide di mandare immediatamente un rapporto dettagliato al governatore dell'Inol. L'Inol è la regione in cui si trovano il borgomastro, il consiglio comunale, i poveri e pacifici abitanti, le strane persone convenute a cercare il presunto notaio, che deve presiedere una presunta asta di libri rarissimi lasciati dal presunto conte di Forzas. E poi, come in tutte le grandi storie misteriose, ecco il grande colpo di scena. Pochi giorni prima dell'asta, su molti giornali europei, appare un comunicato ufficiale. C'è scritto questo: il pubblico ha informato che la bella biblioteca del signor Conte di Forzas non sarà più venduta all'incanto. I signori amatori accoglieranno la notizia con dispiacere, ma questa preziosa collezione non sarà perduta per il nostro paese. Essa è stata acquistata dalla città di Binche per la sua biblioteca comunale. A chi già gongola per la possibilità di venire in possesso di opere straordinarie si gela il sangue, ma la faccenda puzza moltissimo e i primi dubbi affiorano perfino nelle menti più annebbiate dalla smania di comprare. Binche, che oggi ha circa 35.000 abitanti, nel 1840 ne conta appena 3.000, un paesino di poco conto con un budget sicuramente molto molto limitato. Come può mai un consiglio comunale così povero acquistare un'intera collezione di oggetti così preziosi e costosissimi? Come usciti dai fumi di un'ubriacatura, finalmente gli storici, i bibliografi, gli editori e il resto della combriccola vogliono vederci chiaro. In effetti, la famosa asta è solo l'atto finale della più grande e solenne mistificazione bibliografica mai concepita, una burla in grandissimo stile, una bufala colossale. La capitale della regione dell'Hainaut è Mons. Là c'è, all'epoca dei fatti, una società di bibliofili il cui presidente è Renier Hubert Ghislain Chalon, un esperto numismatico, cioè di monete. È lui la mente di questo imbroglio pazzesco. Sfrutta tra l'altro le sue conoscenze dell'ambiente, le manie, le debolezze, le passioni delle persone coinvolte. È proprio questo a convincerlo che tutti avrebbero preso terribilmente sul serio l'invito e avrebbero quindi voluto partecipare all'asta. Ma, come spesso accade, la notizia va oltre i limiti desiderati da Chalon e acquista un clamore inaudito. Le copie del catalogo, quello spedito agli interessati, come abbiamo visto, erano in vendita a 50 centesimi. In un tempo brevissimo sono esauriti. Chi ne vuole ancora è costretto a pagare un valore molto più alto, fino a 60 volte il prezzo di copertina. Insomma, lo stesso catalogo, che ovviamente di per sé non vale nulla, viene acquistato per ciò che rappresenta e diventa un cimelio ricercato da collezionisti e ristampato più volte. Questa storia del catalogo fasullo non è una novità assoluta, ma a nessuno, prima e dopo, lo scherzo riesce così bene come quello che ho raccontato del nobile Forzas, perché architettato in maniera così complessa e ben riuscita, tanto da coinvolgere così tante persone e di tale professionalità. Chalon, l'autore della burla di Forzas, la liquida semplicemente come una birichinata da scolaro, ma dubito che le sue vittime l'abbiano presa allo stesso modo. In fondo, tuttavia, la burla di Forzas è servita ad animare per qualche settimana un paesino abbastanza monotono e noioso, e questo è già un buon risultato.
Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Sin yo tener seguro en cama y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores al ver mi corazón como latía. Oye, me desgraciaron hasta el alma con rayo X cirugía, y es que la ciencia no funciona. Solo tú ves su vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete. Inyéctame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño. Que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras.
Juan Luis Guerra, la bilirrubina. La prossima storia di bufale clamorose riguarda la paleontologia, la scienza che studia l'origine della specie, in particolare di quella umana. Che noi siamo un'evoluzione delle scimmie, e degli orangutan in particolare, non è un mistero. La teoria dell'evoluzione su questo è assolutamente inattaccabile. Ma tra il primate scimmia e l'Homo erectus ci sono una miriade di passaggi intermedi ed è ovviamente estremamente interessante capire quando e dove è avvenuto il grande salto ed è comparso il primo Homo. Gli studi in questo campo avvengono soprattutto all'inizio dello secolo, del XX secolo, del secolo scorso, quando la cultura delle nazioni è ancora basata su un nazionalismo forte, spesso condito da una buona dose di razzismo. Quindi, che il primo Homo sia stato tedesco, francese o inglese fa una grande differenza e non è escluso che qualcuno possa avere intenzioni poco serie e barare un pochino sulla faccenda. Fatta questa premessa, ecco la storia. Ci trasferiamo nel dicembre del 1912, quando si tiene un incontro alla Geological Society di Londra. Charles Dawson, archeologo dilettante, presenta dei reperti ossei che provengono da una miniera del sud dell'Inghilterra a Piltdown. Dawson coinvolge un grande esperto dell'epoca, Arthur Smith Woodward, custode del reparto geologico al British Museum di Londra, quindi non uno qualsiasi. I due, per effettuare un ulteriore controllo, tornano sul luogo del ritrovamento e scavano altri frammenti ossei di un cranio e metà di una mandibola. Esaminando i reperti, i tecnici restano di sasso. Si tratta infatti di un animale strano, mai visto prima. La forma del cranio richiama un uomo moderno, ma non le dimensioni del cervello, mentre i molari appartengono decisamente alla dentatura di un giovane scimpanzé moderno. Un guazzabuglio, una cosa mai vista, evidentemente un anello mancante della catena evolutiva che prende il nome di uomo di Piltdown, appunto dal luogo del ritrovamento. Dawson muore nel 1916 e quattro anni dopo un anatomista tedesco, Franz Weidenreich, analizza il cranio e scopre il trucco. Si tratta del cranio di un uomo moderno e della mandibola di un orangutan. Tutto finito? Neanche per sogno. Nonostante l'evidenza, l'imbroglio resta in piedi ancora a lungo, tanto che nel 1938 viene innalzato un cippo, un monolite, una statua, diciamo, sul luogo del ritrovamento. La presentazione viene tenuta da Arthur Kate, anatomista e patologo di fama mondiale, una vera autorità nel suo campo. Ascoltate cosa dice. Dove l'uomo si è interessato alla sua lunga storia passata, alle vicissitudini che i nostri precursori attraversarono e ai diversi destini cui andarono incontro, il nome di Charles Dawson è certamente da ricordare. Facciamo bene a collegare il suo nome a questo pittoresco angolo di Sussex, il luogo del suo ritrovamento. Io oggi ho l'onore di svelare questo monolite dedicato alla sua memoria. Insomma, onore a Dawson, altro che imbroglione. Gli storici moderni sono propensi a credere che Arthur Kate, mentre declama la sua pappardella, sappia perfettamente come stanno le cose, ma che voglia giocarci ancora un po', perpetuando, anzi rinforzando con il suo carisma la burla. Lo si capisce dalla fretta con cui il patologo dichiara autentiche quelle spoglie, rispedendo al mittente ogni tipo di obiezione. E, proprio come il presunto uomo, anzi in suo onore, anche il pub lì vicino cambia nome, diventando The Piltdown Man. Ma qui siamo però nell'ambito del marketing e questo cambiamento lo possiamo comprendere. Solo negli anni 50, quindi 40 anni dopo la clamorosa scoperta, finalmente sull'uomo di Piltdown cala il sipario. Joseph Wiener della Oxford University stabilisce definitivamente che si tratta di pezzi di cranio di un uomo del Medioevo, di una mandibola vecchia di 500 anni di un orangutan del Sarawak, nel Borneo, in Malesia, e di denti fossili di uno scimpanzé. La domanda adesso è un falso voluto, quindi una burla, o un errore fatto in buona fede? La risposta è chiarissima. Nel 1950 le tecniche d'indagine sono molto più evolute che all'inizio del secolo. Così si scopre che i reperti sono stati invecchiati artificialmente, macchiando le ossa con una soluzione di ferro e con acido cromico. L'esame microscopico poi non lascia alcun dubbio. Si vedono chiaramente le tracce di una lima, usata per limare i denti per farli assomigliare a quelli di un uomo e rendere così verosimile l'intera faccenda. Chi sia stato l'ideatore dell'imbroglio non si sa. Morto Dawson, al quale non si poteva più chiedere una confessione, bisognava andare per tentativi. Vero è che, archeologo dilettante com'era, ritenta il giochetto nel 1915 proponendo altri resti in un altro luogo dell'Inghilterra. È assai probabile che, giocando sulla dabbenaggine dei suoi più illustri colleghi, il nostro Charles cerchi di far carriera prendendo alcune scorciatoie. Un'altra ipotesi, però, è che Dawson sia solo una pedina inconsapevole e abbastanza ingenua di un trucco architettato da menti più sofisticate. Così si spiegherebbe come mai menti tanto illustri come quelle che ho citato nel racconto si siano prestate a confermare una storia così incredibile. L'uomo di Piltdown rimane la più grande bufala archeologica, soprattutto per la durata della convinzione dei cosiddetti esperti, 40 anni. Probabilmente la sua riuscita è legata al fatto che essa fornisce agli scienziati dell'epoca proprio quello che cercano. Da un lato, dimostrare che l'evoluzione è stata guidata dal cervello umano, che si è evoluto per primo e poi ha guidato le altre trasformazioni fisiche. E dall'altro, dimostrare che i primi resti proto-umani sono inglesi e non, come sostenevano altri, francesi o tedeschi. Certo, se avessero saputo dei resti africani, probabilmente non avrebbero dormito di notte.
Come and go, you come and go. Love. love it would be the Indian colors of light, my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Come, 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 chameleon. You come and go. You come and go.
Forse qualcuno ricorderà il cantante un po' strano, diciamo, Boy George. Questo era il suo gruppo, i Culture Club, con Karma Chameleon. Restiamo in Inghilterra e più o meno nello stesso periodo precedente. È il 1919 quando in tutto il paese vengono diffuse 5 fotografie che ritraggono due bambine, Elsie e Frances, in compagnia di fate e folletti. Oggi con Photoshop si ottengono dei falsi clamorosamente autentici, scusate il gioco di parole, ma all'epoca la questione è un po' più complicata. Un mondo magico e fatato 100 anni fa godeva di un credito decisamente maggiore di oggi e quindi la storia deve essere ascoltata senza la presunzione di pensare che gli abitanti del 1919 fossero semplicemente dei cretini. Vediamo com'è andata. Gli scatti risalgono al 1917, quando Elsie ha 16 anni e sua cuginetta Frances appena 10. Vivono a Cottingley, un villaggio nelle vicinanze della città di Bradford, non lontano da Leeds, nello Yorkshire. Il padre di Elsie è un ingegnere elettrico, ha quindi una mentalità pratica e scientifica. Un giorno la ragazza prende la macchina fotografica a lastre del papà e va dietro la casa con Frances e scatta alcune foto. Quando mostra la prima al padre, ecco comparire le fate e i folletti sul prato insieme alle due ragazze. Il padre non ha tempo per queste sciocchezze, bolla le foto come false e intima alla figlia di non usare mai più la sua macchina fotografica. La mamma, al contrario, accetta la versione della figlia, convinta di abitare vicino ad un mondo magico meraviglioso. Nel 1918, ad una settimana dalla fine della Prima Guerra Mondiale, Frances, la più piccola, scrive una lettera ad un'amica in Sudafrica allegando una foto che la ritrae con le fatine. Dice di essere in buoni rapporti con loro e pensa che in Sudafrica le fate non ci siano perché è troppo caldo per loro per viverci. La mamma di Elsie, come detto, ha strane credenze al riguardo. È molto interessata al regno dell'occulto e frequenta convegni e conferenze su questi temi. Un giorno, ad un raduno, in cui si discute, guarda caso, proprio della vita delle fate, racconta al suo vicino delle fotografie ed è così che all'inizio del 1920 le immagini arrivano nelle mani del teosofo Edward Gardner. La teosofia studia per l'appunto l'occulto nelle sue varie forme. Gardner è un pignolo e non si sa con quale autorità, ma con la velocità del fulmine, autentica le foto. Ora, chiaro che non poteva bastare, serviva una conferma di più alto livello. Io credo tutti conoscano Sir Arthur Conan Doyle, l'inventore del più grande investigatore letterario, Sherlock Holmes. In quel periodo lo scrittore inglese sta preparando un articolo sulle fate da pubblicare a Natale sullo Strand Magazine, una rivista letteraria che continuerà poi ad esistere fino al 1950. È uno scrittore importante, famoso ed estremamente curioso. Quell'estate scrive a Elsie questa lettera. Cara signorina Elsie Wright, ho visto le bellissime fotografie scattate alle fate da te e tua cugina Frances e non sono mai stato interessato così tanto a qualcosa da tanto tempo. Domani ti invierò uno dei miei libri, poiché sono sicuro che tu non sei troppo vecchia per apprezzare le avventure. Presto sarò in Australia, ma vorrei poter andare a Bradford per poter parlare con voi una mezz'oretta, dato che mi piacerebbe sentire tutto a proposito. Cordiali saluti, vostro Arthur Conan Doyle. E poi aggiunge, me ne ha parlato Gardner, il teosofo. Quando Gardner invia a Doyle copia delle foto, non si sa con precisione quale reazione lo scrittore abbia. Qualcuno dice che all'inizio sia un po' sospettoso, altri parlano di un entusiasmo straripante. Sta di fatto che si muove subito a 360 gradi, mostrando, se non altro, grande curiosità, come è nello stile del suo illustre personaggio letterario. Interpella molti esperti di vari settori, a partire dal fisico Olivier Lodge, il quale considera subito le foto false, ma si sa, di un fisico non ti puoi fidare quando si tratta di questioni esoteriche. Allora contatta degli esperti di fate, anche se forse sarebbe meglio dire presunti esperti di fate, ma anche loro confermano l'ipotesi del fisico. Vi stupite? In effetti le motivazioni sono molto diverse da quelle di Lodge e anche sorprendenti. Secondo loro le fate indossano abiti che non sono in linea con la tradizionale immagine di quegli esseri misteriosi e hanno acconciature troppo parigine per essere vere. Insomma, in questo caso, parafrasando il famoso detto «l'abito non fa la fata». Ecco allora l'ultima spiaggia, un chiaro veggente per un esame psicometrico che si conclude però senza alcuna certezza definitiva. Nel frattempo l'articolo di Doyle viene pubblicato, ma il titolo è molto diverso da quello a cui aveva pensato all'inizio. È una bomba e dice «Fate fotografate, un evento epocale». Sul giornale appaiono le due foto realizzate a Cottingley. L'editore è felice perché le copie della rivista vanno a ruba. Il mondo culturale britannico si divide in un subbuglio di reazioni sempre abbastanza estreme. Da un lato c'è una feroce critica degli scienziati che accusano Conan Doyle del fatto che alimentare simili credenze fasulle e diffondere credenze soprannaturali avrebbe instillato idee assurde nella mente dei bambini, causando anche malattie mentali e nervose. Dall'altra parte c'è la stampa, quasi tutta, che si ribella al fatto di usare la scienza per annientare la fantasia. Lo fa con delle frasi bellissime come questa. Il giorno che uccideremo Babbo Natale con le statistiche, avremo fatto cadere il nostro mondo glorioso in una profonda oscurità. Ma la storia non finisce certo qui. Ne devono ancora succedere delle belle. Facciamo una piccola pausa e poi la completeremo.
Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Questo mondo stupido, quella persona non sei più, quella persona non sei tu. E quando
È il 1968 quando Caterina Caselli pubblica questa canzone. Noi abbiamo sentito una interpretazione particolare di Giusy Ferreri. Ricordo, tra parentesi, che questa canzone è stata scritta da Paolo Conte. Stiamo parlando delle fate di Cottingley, riprese sulle foto da due bambine nel 17 e verificate come vere niente meno che dall'inventore di Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. Continua il racconto. Si sa come vanno queste faccende, fanno un gran rumore all'inizio, poi piano piano si sgonfiano e nessuno ne parla più. Ma nel 1921 ecco comparire altre tre foto con le due cugine, assieme a quelle che ormai tutti chiamano le fate di Cottingley. E così il dibattito riprende ardore e Conan Doyle sentenzia che quei nuovi scatti sono la dimostrazione definitiva dell'esistenza degli spiriti, mentre gli oppositori continuano a sostenere che si tratta di trucchi semplicemente ben eseguiti. Probabilmente se ci fosse stata la presenza di Sherlock Holmes e del suo amico il dottor Watson, la storia si sarebbe chiusa molto prima. Ora, ricordate Gardner, quello che ha spedito le foto a Doyle? Bene, un bel giorno dell'estate del 1920 lui arriva a Cottingley da Londra portando con sé due macchine fotografiche e una ventina di lastre, ma non lastre qualsiasi. Per fare chiarezza una volta per tutte, Gardner segna le lastre segretamente. Nel giro di alcune settimane le foto vengono realizzate. Le stampa il padre di Elsie, sempre più perplesso del fatto che un uomo che lui reputava così intelligente come Doyle si lasci infinocchiare da una ragazzina che tra l'altro era l'ultima della sua classe. Quando Gardner riceve le lastre con i sigilli a posto e le fatine ben impresse, scrive immediatamente un telegramma a Conan Doyle che si trova in Australia ed entrambi concordano che le tre foto sono la prova dell'esistenza delle fate. Lo scrittore inglese usa addirittura il nuovo materiale per un secondo articolo sullo Strand Magazine. Tra l'altro quell'articolo è lo spunto per il suo libro L'arrivo delle fate, che riporta sulla copertina proprio una delle foto delle cuginette di Cottingley. Anche qui le critiche non mancano, specie sul fatto che le fatine sembrano più delle modelle con acconciature alla moda che quelle tradizionali dei racconti, e poi che i ritocchi adesso sono di migliore qualità, come se il fotografo nel frattempo avesse acquisito esperienza. Ma altri importanti commenti si aggiungono a quelli di molta parte dei lettori che credono fermamente alla bontà di quelle immagini. Vi voglio citare due esempi. Margaret Macmillan, riformatrice del sistema educativo e sociale inglese, sostiene che era meraviglioso che sia stato salvaguardato un così stupendo dono in quei cari bambini. Il romanziere Henri de Vere Stepcool, esaminate le fotografie, afferma che sono senz'altro originali. Basta guardare il volto delle bambine, dice, sui quali si staglia la verità che ha 10 milioni di facce e forme, moneta di Dio che il miglior falsario non può falsificare o imitare. Una spiegazione che francamente con la logica non ha assolutamente niente a che fare. Piano piano la faccenda viene dimenticata dai più, ma qualcuno cerca comunque di dare una spiegazione, specie analizzando la quinta fotografia, per la quale nessuno è mai stato in grado di dare una spiegazione convincente. In particolare Geoffrey Hodgson, un chiaroveggente piuttosto conosciuto, si reca a Cottingley e lui sì descrive intere processioni di fate lungo quel torrente, fate che purtroppo per lui è l'unico ad osservare. Nel 1966, molti anni dopo i fatti, il giornalista Peter Chambers del Daily Express intervista Elsie, che ammette che le fate erano frutto dell'immaginazione, senza però chiarire come quell'immaginazione fosse poi finita sulle lastre fotografiche. Solo nel 1971, in un programma della BBC, si viene a sapere la verità. L'anno prima è morto il signor Gardner ed Elsie sostiene di non aver mai parlato prima per non offenderlo. Lei aveva scattato tre di quelle foto, le altre erano di Frances. Giura anche sulla Bibbia che il padre non aveva alcun ruolo nella faccenda. Quando però le viene chiesto se si tratta di una burla, chiude l'intervista con una risata senza aggiungere nient'altro. Nel 1976 una nuova intervista non aggiunge niente di nuovo alle dichiarazioni delle cugine. In quell'occasione, tuttavia, il giornalista Austin Mitchell dimostra che, usando delle sagome di cartone attaccate dei fili e dei fili invisibili, è possibile ottenere risultati molto simili a quelli delle foto originali, soprattutto con strumentazioni rudimentali come quelle dei primi anni del Novecento. La verità arriva solo nell'83, quando prima Frances e poi Elsie ammettono che si è trattato di una burla messa in piedi dalle bambine che sognavano di incontrare le fate lungo il torrente dietro casa. La spiegazione è, a mio avviso, folgorante. Non capivamo, dicono, perché si dovesse credere a Babbo Natale e non alla presenza di folletti, gnomi e fatine. In effetti, se ci pensate, avevano ragione da vendere. Quello che stupisce le due cugine è piuttosto il fatto che per 50 anni quelle foto di bambine avessero tenuto in scacco stampa e studiosi, quando per il trucco erano state usate solo delle piccole sagome ritagliate da un libro e qualche spillo per tenerle in piedi. È chiaro che oggi con le moderne tecniche il trucco è presto scoperto, ma all'epoca erano talmente convincenti da ingannare perfino Harold Snelling, uno dei più grandi esperti di falsificazioni fotografiche dei primi anni del secolo scorso. Snelling nelle sue dichiarazioni afferma che si poteva addirittura vedere il movimento delle fate perché le loro immagini erano sfocate, ma questo effetto è semplicemente quello del vento sui foglietti ritagliati. Oggi a Cottingley si possono osservare decorazioni con le fate sulle cancellate delle abitazioni. Del resto questa burla è probabilmente la più grande attrazione di questo minuscolo villaggio. Un'ultima cosa. Le due cugine hanno sempre giurato fino alla morte che la quinta foto non è mai stata ritoccata ed è quindi da ritenersi autentica. Come dire, negare sempre, specie di fronte all'evidenza. E così il nostro Arthur Conan Doyle, convinto assertore di fate e folletti, avrebbe concluso con il classico «Elementare, Watson».
Sei stata grande più dell'universo, più semplice del pane, più calda dell'acciaio fuso e fragile come carta di giornale. Sei stata un passaggio perfetto, sono io che ho sbagliato, potevo calciare più in basso, ma forse è stato meglio sbagliare. A volte serve per imparare. Non c'è lezione che non faccia male, ogni minuto il tuo pensiero m'assale. Qui è come se domani non ci fossero più stelle, è come se diamanti diventassero caramelle, è come se il mattino non portasse mai più il sole. Sei stata bella come un giorno al tuo fianco, distratta come la lontananza, veloce come il tempo che passava di notte nella tua stanza. Sei stata pioggia sui nostri sbagli, un libro aperto quando piangevi. Sei stata forte nel chiedere aiuto e commozione quando l'hai dato. Non c'è lezione che farà più male di stare fermo seduto ad aspettare, ma è come se domani non ci fossero più stelle, è come se diamanti diventassero caramelle, è come se il mattino non portasse mai più il sole. Sono qui.
E siamo di nuovo in diretta, riprendiamo la nostra trasmissione. Questi erano gli Stadio con Diamanti e Caramelle. In politica dire bugie non è un peccato, ma una strategia. In questi ultimi decenni abbiamo assistito a vari casi in cui organi importanti di informazione, come i telegiornali o i giornali schierati, hanno inventato di sana pianta episodi a carico di avversari politici o di personaggi che avrebbero potuto nuocere ai loro protetti. Prendiamo ad esempio il caso di Dino Boffo e trasferiamoci nel 2009. Il direttore del giornale cattolico L'Avvenire, appunto Boffo, attacca Berlusconi, all'epoca primo ministro, per i suoi comportamenti libertini, rispondendo alla lettera di un lettore. La frase incriminata ve la leggo. La gente ha capito il disagio, la mortificazione, la sofferenza che una tracotante messa in mora di uno stile sobrio ci ha causato. Ora traduciamo in un italiano più semplice, significa che la gente capisce bene che se il premier abbonda in uno stile poco sobrio, ci saranno disagio, mortificazione e sofferenza. Un'osservazione del tutto normale, visto quello che sta emergendo in tema di bunga bunga, prostitute forse minorenni e compagnia bella. Feltri, che dirige il giornale, attacca Boffo divulgando informazioni sulla sua presunta omosessualità, che ovviamente niente ha da spartire con la questione delle sue osservazioni a Berlusconi. Feltri usa questa immagine di Boffo, virgolette, omosessuale attenzionato dalle forze dell'ordine, che è come dire che l'omosessualità è un reato di cui Boffo si macchia al punto da essere seguito dalle forze dell'ordine. Io non credo servono commenti sull'idiozia di questa espressione. Boffo, a causa di questa vicenda, si dimette da direttore dell'Avvenire. Qualche tempo più tardi Feltri ritratta le sue affermazioni e viene condannato dall'Ordine dei giornalisti di Milano a 6 mesi di sospensione, seguiti da una sospensione di 3 mesi da parte dell'Ordine dei giornalisti, dell'Ordine nazionale dei giornalisti. Ora, di bufale politiche ce ne sono state tante. Io avevo messo in calendario anche quella famosa di George W. Bush del famoso binocolo, ma ve la racconterò la prossima volta perché siamo un pochino stretti di tempo. No? Alcune di queste bufale hanno provocato scossoni enormi nella politica di un paese, addirittura hanno cambiato l'esito di una votazione per il Parlamento. È accaduto quasi un secolo fa in Gran Bretagna. Sono coinvolti i partiti inglesi e l'Unione Sovietica Comunista, per cui dovremo raccontare un po' di storia di quel periodo. Siamo nel 1924, un anno cruciale per molti aspetti. In Italia è l'anno in cui viene fondata l'Unità, organo del Partito Comunista Italiano, quello in cui i fascisti vincono le elezioni e vanno al governo, l'anno in cui Giacomo Matteotti viene assassinato dai fascisti per aver sollevato accusa di brogli elettorali. È l'anno del ritorno in Italia di Antonio Gramsci, dove resterà libero per meno di 2 anni, per poi venire incarcerato e poi confinato in una clinica dove morirà nel 1937. In Unione Sovietica, riconosciuta proprio quell'anno dal governo italiano, l'anno si apre con la morte di Lenin, l'artefice della rivoluzione russa del 1917, capo indiscusso della nuova nazione che da quella rivoluzione è nata. C'è un altro personaggio importante nelle vicende sovietiche, si chiama Grigori Evsevich Zinoviev, noi lo chiameremo solo Zinoviev, accompagna prima Lenin durante la rivoluzione, anche se non è sempre d'accordo con le sue decisioni, poi è vicino a Stalin nel bene e nel male, finendo fucilato per un reato che non ha commesso. Nel 1924 Zinoviev è presidente dell'Internazionale Comunista, uno degli incarichi di maggior rilievo e popolarità in quegli anni. Poi muore Lenin e cominciano le grandi manovre per il potere. Questo però lo potremo vedere tra un momento. Alla morte di Lenin cominciano in Russia le grandi manovre per assumere il potere di uno Stato che si avvia ad essere uno dei più grandi al mondo. Lenin, negli ultimi anni della sua vita, aveva abbandonato gli estremismi del primo comunismo, soprattutto in campo economico, e aveva varato un progetto chiamato NEP, Nuova Politica Economica, una sottospecie di liberismo, addirittura con alcune forme di proprietà privata, soprattutto tra i contadini la classe più arretrata, povera e sfruttata fino ad allora. Questa nuova politica economica tuttavia verrà cancellata nel 29. Alla morte di Lenin ci sono due fazioni in lotta e lo spartiacque non può che essere la politica economica in linea con gli insegnamenti marxisti. Da una parte c'è Trotsky, il puro e duro, che spinge perché si continui la politica rivoluzionaria mettendo gli operai al centro di ogni attenzione per la costruzione di un paese moderno e sviluppato da un punto di vista industriale. In questo caso a pagarne le spese sono ancora i contadini, che restano la parte più oppressa del popolo. Dall'altra parte c'è Bukharin, che sostiene ancora la NEP, i diritti di emancipazione dei contadini e la leggera liberalizzazione dei mercati. Accanto a Bukharin spiccano tre personaggi: Zamenhof, Kamenev e Iosif Vissarionovich Dugashvili, che tutti conoscono come Stalin. Lo scontro dura alcuni anni, termina con la sconfitta di Trotsky. Alcuni anni dopo Zamenhof e Kamenev si riavvicinano a Trotsky, preoccupati del potere sempre più grande che Stalin sta accumulando. Per questo, con ogni probabilità, sono protagonisti della prima purga staliniana nel 1936 e vengono fucilati. Saranno riabilitati solo nell'88 grazie a Gorbaciov. Questa è grosso modo la situazione in Unione Sovietica nel 1924. Vediamo adesso cosa sta accadendo in Gran Bretagna e trasferiamoci a Londra. Al governo ci sono i laburisti, per la precisione si tratta del primo governo laburista del regno, quindi un governo di indirizzo socialista, quantomeno socialdemocratico, forse oggi lo diremo di centrosinistra. Uno degli atti importanti in quell'anno è il riconoscimento da parte dell'Inghilterra dell'Unione Sovietica e la volontà di stipulare accordi di carattere commerciale con la Russia, con l'Unione Sovietica, come avviene tra due stati che siano amici o comunque che, pur non essendo amici, hanno degli interessi in comune. Non è molto che la guerra è finita, una guerra lunga e molto dispendiosa. Trovare alleanze e stipulare accordi con altri paesi è un modo efficace per superare le enormi difficoltà di quel periodo. Dunque, l'8 agosto di quell'anno, il governo laburista inglese stipula importanti trattati commerciali con l'Unione Sovietica, trattati che però devono essere ratificati dal Parlamento. Qui si scatena una battaglia senza precedenti. I conservatori cercano in ogni modo di bloccare ogni accordo possibile con Mosca. Il motivo è chiarissimo: alla destra conservatrice britannica non va giù assolutamente che si facciano accordi, non importa di quale genere, con quei comunisti. Nel 24, tra l'altro, sono previste le elezioni e i Tories, i conservatori, hanno bisogno di una buona carta da giocare per sconfiggere gli odiati laburisti. A dire la verità, in Inghilterra non si sa molto di comunismo, è qualcosa di lontano dal loro pensiero. È vero che c'è un partito comunista britannico nato nel 1920, ma la sua storia è appena cominciata. La formazione inglese nasce dall'aggregazione di movimenti decisamente minoritari nell'ambito nazionale. Il PCUK, così si chiama il Partito Comunista Britannico, non riuscirà mai a diventare una forza di notevole entità fino allo scioglimento nel 1991. Evidentemente per i sudditi di Sua Maestà il Partito Laburista è già abbastanza di sinistra. Nonostante la scarsa importanza del suo ruolo nella politica nazionale, è proprio il Partito Comunista Inglese nel 1924 a diventare l'involontario protagonista di quella carta a sorpresa che i Tories vanno cercando. Il documento che cambia tutte le carte in tavola arriva dall'Unione Sovietica e da uno dei suoi uomini di punta, il già citato Zinoviev, come detto uomo importante e presidente dell'Internazionale Comunista. Siamo ormai alla vigilia del turno elettorale quando il Daily Mail, giornale di chiare tendenze conservatrici, pubblica una lettera datata 15 settembre 24, nella quale Zinoviev invita il Comitato Centrale del Partito Comunista Britannico ad una maggiore agitazione nel paese, con azioni che coinvolgano soprattutto le forze armate. Le frasi contenute nello scritto lasciano trasparire l'intenzione dell'Unione Sovietica di finanziare attività sovversive all'interno delle forze armate, ma anche in generale. Oggi, con il panico che tutti hanno del terrorismo, una simile lettera scatenerebbe il finimondo, ma non passa inosservata nemmeno nel 24, tanto da diventare uno degli elementi fondamentali nella battaglia elettorale che porta il 4 novembre alla vittoria proprio dei conservatori. Alla guida del paese è chiamato Stanley Baldwin. Il suo governo, come prima decisione, annulla ogni trattato di qualunque genere con l'Unione Sovietica. Questa potrebbe sembrare una storia senza ombre, una vicenda che è altamente possibile se si tiene conto dei protagonisti in gioco e del periodo. Ma quella lettera non è mai stata scritta da Zinoviev. Non solo, se non ci fosse stato quel clima esasperato, ci si sarebbe potuti accorgere facilmente dell'inganno del Daily Mail. Alcuni errori piuttosto grossolani sulla politica sovietica di allora avrebbero dovuto mettere sul chi va là i commentatori. Occorre aspettare un bel po' per avere la conferma che si tratta di una truffa. Uso questo termine perché in questo caso non si può parlare di un innocente scherzo, di una bufala, visto che ha modificato la politica e le alleanze di un importante paese. La prova definitiva arriva solo quando il Telegraph fa eseguire un'indagine accurata e approfondita che scopre il trucco. È il 5 febbraio 1999. Dal giorno dell'imbroglio sono passati 75 anni. Ora, non è detto che senza quella lettera la storia non sarebbe stata la stessa, ma non esistendo nessuna controprova, non possiamo nemmeno sapere il contrario. Aggiungo solo che la prossima volta, tra due settimane, esamineremo altre bufale classiche, spaziando un po' in ogni campo, dalla scienza alla politica, dalla giustizia alla tecnologia, e parleremo anche di alcune questioni scabrose, come per esempio dell'esistenza o meno delle cinture di castità durante il Medioevo e di quello ius prime noctis, che secondo molti significava concedere la propria moglie per una notte d'amore al potente di turno, e parleremo anche di altri fatti ancora. Allora, noi quindi ci sentiremo tra due settimane di nuovo in diretta, sarà il 29 agosto. Intanto però vorrei fare una raccomandazione a chi è in ascolto durante la diretta del martedì sera di rimanere sintonizzati, perché ci sarà tra poco, alle 22.30, quindi tra un quarto d'ora circa, una puntata di Infinitamente Blues molto allegra. Sono tutti brani solari, tutti brani allegri, tutti brani italiani, insomma una puntata da non perdere. Quindi vi aspetto insieme a Silvia alle 22.30. Per adesso io vi lascio con un ultimo brano musicale che è intitolato Una bella giornata, che è quella che auguro sia stata per ciascuno di voi. È Beautiful Day degli U2, e vi lascio con il mio solito affettuoso saluto.
Heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful love in style.
See channel right in front of you. See the canyons broken by cloud. See the tuna fleets clearing the sea out. See the bedwind fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird with the leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out.
Del sol.